Perché ieri ho dimenticato di registrare. Dunque, continuo con le applicazioni delle formule di Frenet. La terza applicazione ci interessa. Questa è fondamentale perché la useremo nel secondo semestre, è la proprietà del massimo. E la cosa è molto semplice. Prendete una curva in diciamo R2, ma non serve, curva regolare, generalizzare Rn. In effetti in questo problema si usa solo il piano oscillatore, quindi non importa che la curva sia piana. Allora prendiamo una curva e supponiamo che esista un parametro T0 appartenente a I tale che è brutto scritto così, diciamo il modulo di T0, gamma di T0, questo vuol dire la distanza della curva dall'origine, perché T0 non è un vettore di per sé, questo è distanza della curva dall'origine di R2, gamma di T0 abbia massimo locale in T0, gamma di T abbia massimo locale in T0. E allora dimostriamo che la curvatura in T0, il modulo, è maggiore dell'inverso di questo modulo gamma di T0. Cioè, se rovesciate e mettete il raggio di curvatura, se rovesciate, naturalmente sono numeri positivi, quindi dovete rovesciare la disuguaglianza, il raggio di curvatura è minore della distanza dall'origine. Il raggio di curvatura è l'inverso della curvatura. Allora, naturalmente il disegno che uno si fa più o meno è questo: avete questa curva gamma, magari mettiamo che l'origine sia qua, questo punto, questo sarebbe gamma nel momento T0, è un massimo locale per la funzione di distanza da T0, ok? E il risultato vi dice che il raggio di curvatura deve essere più piccolo della distanza, cioè cosa abbastanza intuitiva ovviamente. Se il raggio di curvatura fosse più grande andrebbe fuori dalla curva. Ve lo dimostro in un modo e vi suggerisco come dimostrare in un altro. In entrambi i casi bisogna usare essenzialmente la curvatura, cioè l'equazione di Frenet. Allora, soluzione 1 è quella più diretta, cioè avete questa funzione gamma di t al quadrato, diciamo che ha massimo locale. Questo è gamma di t prodotto scalare gamma di t, questo ha un massimo locale in t0. Allora, questo vuol dire prima cosa che la derivata è nulla e seconda cosa che la derivata seconda è negativa, giusto? Per avere massimo locale. Dunque, derivata prima nulla. Allora, derivata prima nulla vuol dire, si deriva quell'espressione, due volte gamma di t0 per gamma primo di t0 è uguale a 0. In t0 ovviamente, e cioè gamma di t0 deve essere ortogonale a gamma primo di t0. E, secondo, la derivata seconda è negativa. Allora, fate la derivata seconda. Questa era la derivata prima, no? Gamma di t scalare gamma di t derivato. giusto? Quindi facciamo la derivata seconda, gamma di t scalare gamma, sì, non l'avevo scritto perché appunto bisogna calcolarlo in t0, giusto? Perché abbia massimo locale, la derivata calcolata in t0 deve essere nulla, calcolata in t0, però la derivata seconda adesso, quindi derivata prima di quella espressione, gamma di t0 scalare gamma primo di t0, perdon, gamma di t scalare gamma primo di t, derivato e poi calcolato in t0. Cos'è che arriva? Arriva gamma di t scalare gamma secondo di t più gamma primo di t scalare gamma primo di t. È tutto calcolato naturalmente in t0, quindi adesso metto t0. E questo deve essere negativo. E possiamo supporre, diciamo, che la curva sia in parametro d'arco. Assumiamo gamma in parametro d'arco. Allora, questa espressione è la norma di gamma primo, quindi questa vale 1. E allora cos'è che troviamo? Gamma di t0 che moltiplica il gamma secondo. Cos'è gamma secondo di t0? In parametro d'arco è esattamente la curvatura moltiplicata in versore normale. Giusto? La curvatura calcolata in t0 per il versore normale calcolato in t0. Questa è la prima parte, più 1 minore t0. Ok, questo è il versore normale calcolato in t0, quindi è k di t0 che moltiplica il prodotto scalare tra gamma di t0 e n di t0, più 1 e minore di 0. Vabbè, il k ce l'abbiamo e ci va bene. Gamma di t0 per n di t0, che cos'è? Gamma di t0 è la curva. N di t0 è quanto tu mi sarebbe il versore tangente, il tangente della curva in t0, il normale della curva in t0. Tra l'altro il normale... Il normale è verso l'interno perché ovviamente se ha un massimo locale il normale va di là. Quindi la curva come vettore, cioè la differenza tra l'origine e il punto e la normale, in realtà sono due vettori dipendenti. Quindi il prodotto scalare è il prodotto delle norme. Morale, qui ci dovrebbe essere, però ha il segno negativo. Quindi morale, qui vi trovate, mettiamo tutto in valore assoluto, il k di t0 che moltiplica, dunque se qua metto il meno, lo porto dall'altra parte e quindi deve essere maggiore di 1. E questo qui, e che cosa diventa? Diventa la norma di gamma di t0. Perché il prodotto scalare di due vettori concordi una norma 1, quindi viene la norma di quell'altro. E questo qui, siccome viene negativo, lo porto di là e quindi viene maggiore di 1, mi sembra. Vediamo se è giusto. Cos'è che avevo promesso? Che la curvatura sia maggiore di 1 diviso gamma di t0, giusto? Modulo della curvatura è maggiore di 1 diviso gamma di tizio. Cosa abbastanza banale. Ok, soluzione 2, vi suggerisco un altro modo di farlo, è praticamente equivalente, però forse è più è meno analisi 1, diciamo, cioè è analisi 1 un po' meglio. Soluzione 2 potrebbe essere: sviluppate la Taylor e poi imponete le condizioni sui coefficienti dello sviluppo di Taylor per avere il massimo locale. Sviluppate gamma di T in T0 alla Taylor e poi vedere le condizioni, poi calcolare gamma di T prodotto scalare gamma di T sviluppato alla Taylor, quindi verrà una cosa in cui c'è qualcosa calcolato in T0 costante più T-T0 che moltiplica qualcosa più T-T0 alla seconda diviso 2 che moltiplica qualcos'altro e più altri termini per essere un massimo locale. Dovete imporre la condizione che il coefficiente di t-t0 sia nullo e il coefficiente di quell'altro sia positivo. E poi calcolare questo e imporre le condizioni. Per un massimo locale in t0. Coefficiente lineare nullo, coefficiente di secondo grado, scusate, è negativo perché deve essere una parabola rivolta verso il basso per avere un massimo locale. E ovviamente alla fine trovate gli stessi identici punti. E il risultato è facile, ma non sottovalutatelo. Il prossimo semestre ci serve. Volevo lasciarvi qualche problema prima di andare avanti, problema sul sistema, su equazioni di Frenet. E sempre per piccolo allenamento, cioè imparare. Allora, questi sono due set di problemi. Il primo è quando capita che abbiamo versori costanti nel sistema di Frenet. Nel riferimento di Frenet. E allora i problemi sono tre. Che cosa succede alle curve se il vettore t tangente è costante? Allora, su per giù uno immagina che siano rette, giusto? Perché se avete vettore tangente costante vi immaginate che la funzione abbia sempre la stessa direzione. Questo è il versore tangente comunque. Vi immaginate che siano rette. Come provarlo? Beh, fate così. Siccome t è costante vuol dire che la derivata è uguale a zero. Però t' vuol dire kn uguale a zero. La prima equazione di Frenet dice t' uguale kn, ok? Kn è uguale a 0, però n è diverso da 0, è un versore, dunque k è uguale a 0. Curvatura nulla caratterizza le rette. Curvatura nulla caratterizza le rette. Naturalmente vedete subito che una retta è una cosa del tipo un punto costante più s volte un vettore costante. E capite subito che quando calcolate la curvatura viene zero. Calcolate gamma primo di s, che è v0 costante. Calcolate gamma secondo di s, ovviamente è zero. E questo implica che la curvatura è identicamente zero. Ok, allora versori costanti, se la tangente è costante, vi aspettate curve a curvatura zero, sono le rette. Se il normale è costante, n normale è costante. Fate più o meno lo stesso ragionamento, scrivete n' uguale a 0. Ah, scusate, mi sto, per semplificarmi la vita, sto pensando a cose in dimensione 2 o 3. Uso le equazioni di Frenet finché mi serve. Che il versore normale sia costante vuol dire che n' uguale a 0. La seconda equazione di Frenet vi dice qualcosa del tipo che n' è meno kt più tau volte b uguale a 0. E da questo ovviamente, siccome t e b sono vettori indipendenti, linearmente indipendenti, deducete che i coefficienti sono 0. Non volevo risolverli, volevo darvi i problemi veramente. Se B è costante, B normale, e qui l'idea è che sia una retta, per avere il normale è sempre costante, altrimenti è difficile. Che il B normale sia costante vi dice una cosa più tranquilla, vi dice che la curva è piana. Stesso ragionamento che vi lascio. Passaggi per punti. Allora, supponiamo di avere gamma una curva tale che, allora, prima condizione, tutte le tangenti passano per lo stesso punto. Tutte le tangenti di gamma passano per un fissato P0. Oppure tutte le normali di gamma passano per un fissato P0. Ah, in questo caso naturalmente quando dico tutte le tangenti intendo non gli spazi vettoriali, intendo le vere tangenti alla curva e con le normali intendo le vere normali alla curva, cioè prendo una curva, prendo un punto, la sua normale, intendo questa, la retta normale. Non è assurdo, voglio dire che passino per un punto. E tutte le binormali passano per un punto, terzo esercizio. Vabbè, faccio vedere come risolverei la prima. Tutte le normali gamma passano per un fissato punto. Vuol dire che per ogni t, quando faccio gamma di t più diciamo lambda volte un gamma primo calcolato in t, viene sempre il punto P. Lambda naturalmente è un parametro che dipende da t. Giusto? Che tutte le tangenti passino per un fissato punto significa che quel punto appartiene a tutte le tangenti. Le tangenti si scrivono come il punto più un multiplo del derivato del vettore tangente e P0. Naturalmente P0 invece è costante, non dipende da t. Cosa succede? Se lo derivate, lui diventa 0. Quindi questo vuol dire, derivando, gamma primo più lambda gamma primo derivato fa 0. Quindi avete gamma primo più lambda primo per gamma primo più lambda per gamma secondo uguale a 0. Ricordatevi che lambda dipende da t. Ok, allora cos'è che abbiamo? Gamma primo è t. Supponiamo di essere in parametro d'arco, non costa niente. Gamma primo è t. Quindi quindi qui c'è scritto lambda primo t più c'è scritto lambda per t primo. Però t primo, quindi qua c'è scritto t che moltiplica 1 più lambda primo e qui c'è scritto lambda che moltiplica t primo, che cosa sarebbe? Sarebbe kn uguale a 0. E usiamo come al solito t ed n sono indipendenti, quindi da questo deducete che 1 più lambda primo è uguale a 0, strano, e lambda k è uguale a 0. Allora, questo vi dice che lambda primo ha derivata meno 1, quindi lambda è qualcosa tipo meno s. Giusto? È tutto funzione del parametro della curva. Lambda è funzione del parametro. Se la sua derivata è meno 1, vuol dire che lui è meno s. E questo vi dice che meno s moltiplicato k è uguale a 0, quindi dice k è uguale a 0. Quindi questo vi dice una retta. Gli altri provate a vedere cosa dicono. Dunque cancello questo e, passaggio per punti è lo stesso per i piani oscuratori, per i piani, scusate. Quando avete una curva in dimensione 3 potete anche pensare che i piani possono passare per lo stesso punto, quindi passaggio per punti. Allora, gamma in R3, allora prima condizione, tutti i piani oscuratori passano per P, tutti i piani oscuratori passano per lo stesso punto P0, oppure tutti i piani normali passano per lo stesso punto T0, oppure, ultima condizione, tutti i piani rettificanti passano per lo stesso punto P0. E, che proprietà ha la curva? Per esempio, che tutti i piani oscuratori passino per P0 vuol dire che se faccio gamma più lambda volte il vettore tangente più mu volte il vettore normale, perché questo è il piano oscuratore generato dalla tangente normale primi due, questo è uguale a P0. Lambda e mu saranno funzioni del parametro. Quindi se derivate verrà gamma primo più lambda primo t più lambda t primo più mu primo n più mu n primo uguale a 0. Adesso usate che t primo è kn, usate che n primo è meno kt più tau volte b, scrivete tutto in termini di vettore tangente normale e binormale, siccome l'espressione è uguale a 0 e questi sono indipendenti, i coefficienti saranno 0 e vedete cosa succede. Idem da questa parte, lambda, questa volta sono i piani normali, quindi ci sarà lambda che moltiplica n più mu che moltiplica b, che sarà un punto costante. Fate la derivata, lambda, volevo dire gamma, fate la derivata per eliminare il punto, quindi gamma primo più lambda primo n più lambda n primo più mu primo b più mu b primo, questo uguale a 0. Vi ricordate che n è meno kt più tau volte b, che b primo è meno tau volte n. E provate a dedurre che cosa potete dedurre da questa espressione. Vediamo un attimo. Quale coefficiente moltiplica t? Allora, questo è uguale a t, naturalmente. Questo è uguale a n, qua c'è t, qua c'è b e qua c'è n di nuovo. Quindi t compare in due posti. Qual è il coefficiente di t? C'è 1 meno lambda che moltiplica k, questo moltiplica t. Ok? Poi, cos'è che moltiplica n? La moltiplica n c'è lambda primo, qui non c'è n, qui non c'è n, qui c'è n, meno tau mu moltiplica n, più poi c'è un coefficiente che moltiplica b naturalmente. Dov'è che compare b? Compare qui, quindi compare lambda tau che moltiplica b più mu primo che moltiplica b uguale a 0. Allora, siccome t e n b sono indipendenti, questo implica che dovete avere 1 meno lambda k uguale a 0, lambda primo meno tau mu uguale a 0 e lambda tau più mu primo uguale a 0. Allora, questo sembra un po' difficile da interpretare. Allora, se scrivete lambda, lo faccio perché a me non è ovvio, diciamo. Se fate lambda uguale meno 1 su k dalla prima espressione, giusto? Quindi potete ricavare quanto vale lambda primo. Fate la derivata meno k primo diviso k quadro, giusto? Nelle altre espressioni c'è lambda primo, quindi lo sostituite. Quindi dalla prima ho fatto così. Nella seconda provo a sostituire. Che cosa succede se metto lambda primo? Viene k primo diviso k alla seconda col segno meno, meno tau volte mu uguale a 0. Capite che lambda e mu sono due cose che vorrei eliminare perché le proprietà della curva dipenderanno da torsione e curvatura. Quindi lambda primo lo posso eliminare perché l'ho ricavato, ho ricavato anche la derivata. Da questo posso ricavare quanto vale mu. Mu è uguale a che cosa? Ho sbagliato qualcosa? Beh, mi sembra meno k primo diviso tau k alla seconda. Il segno meno mi disturba un pochino, ma dopo controllate voi i conti. Ok, questo è mu primo. Allora, dalla terza equazione adesso cosa posso ricavare? Posso ricavare lambda era 1 su k, quindi tau diviso k, più meno k primo diviso tau k secondo derivato, questo è uguale a 0. Cioè vedete che ho trovato una relazione tra tau e k. K primo diviso tau k alla seconda derivato è uguale a tau diviso k. Cioè le curve per cui tau e k hanno questa relazione, hanno, cioè al contrario, le curve tali che tutti i piani normali passano per lo stesso punto, automaticamente soddisfano a questa relazione fra tau e k, cioè tau e k non sono indipendenti, c'è una relazione tra di loro piuttosto complicata. Ok? Qualcuno riesce a immaginarsi curve che abbiano questa proprietà? Tutti i piani normali passano per lo stesso punto. La settimana prossima ritroveremo questa espressione. Se pensate a una curva che sta dentro una sfera, quando siete dentro una sfera, i piani tangenti alla sfera sono sempre ortogonali al vettore per il centro. Ok, e quindi il vettore tangente della curva sta in quel piano. E se provate a pensarci un attimo, il vettore normale è il normale alla sfera, perché quando avete una sfera e avete un piano tangente, il normale al piano tangente è il normale alla superficie sferica, ovviamente. E quindi se prendete qualunque curva su una sfera, prendete il suo vettore tangente, prendete il vettore normale, normale al più, passa sempre per il centro. Quindi tutte le curve sferiche, in realtà tutte le curve che stanno su una sfera avranno questa proprietà. E quindi ci basterebbe capire che quella relazione differenziale caratterizza curve che stanno su una sfera per poter dire che quelle sono tutte solo le curve che hanno questa proprietà. Ok. Dunque sono incerto se cambiare foglio perché rischia di diventare lungo. Ok, allora cambiamo foglio e questo posso farvi l'enunciato del teorema fondamentale della teoria delle curve. Passeremo praticamente il resto del tempo a usare questo teorema o su esempi o su classi di esempi, e il resto del tempo di questo semestre. Allora, essenzialmente l'idea è questa: se avete una curva, guardate il riferimento di Frenet, scrivete l'equazione derivata in riferimento di Frenet, viene un sistema di equazioni differenziali molto semplice perché ha esattamente n-1 coefficienti che lo determinano e basta. E quello che dice il teorema fondamentale è quasi il viceversa. Se date quasi arbitrariamente n-1 funzioni che possono fare da curvature, ci sarà una curva a meno di isometria dello spazio che soddisfa, che ha quelle curvature esattamente. Quindi il teorema è semplicissimo, un teorema di esistenza e unicità a meno di isometria dello spazio. È un teorema di esistenza e unicità modulo isometrie di Rn, isometrie euclidee di Rn. Allora l'idea, cioè l'idea, l'enunciato è il più semplice possibile, cioè date k i di t da un certo intervallo i verso r n-1 funzioni che abbiano le proprietà di essere differenziabili quindi diciamoci infinito ma basterebbe anche cn probabilmente e positive se i è minore di n-1 quindi KI per i che va da 1, 2 fino a n-1 quindi sono n-1 funzioni differenziabili positive se i è minore di n-1 queste sappiamo che sono condizioni necessarie allora esiste un'unica curva differenziale allora esiste un'unica curva differenziale gamma da i verso rn a meno di isometrie di rn che ha quelle funzioni come curvature. E il motivo per cui può esistere un teorema così semplice essenzialmente è che le curve dipendono da un parametro e che voi avete studiato in analisi come risolvere equazioni differenziali ordinarie, dove ordinarie vuol dire funzioni differenziali che dipendono da una sola variabile. Okay? e sapete essenzialmente che di questi sistemi di equazioni differenziali, quando imponete condizioni iniziali alla Cauchy, avete una soluzione localmente unica. Cosa completamente diversa dalle equazioni e dalle derivate parziali. Allora, il fatto che esista un teorema così semplice è perché le cure dipendono da un parametro e usiamo l'analisi in una variabile. Allora, dimostrazione, naturalmente io do per scontato, usiamo il teorema di esistenza e unicità locali di soluzioni per problemi di Cauchy di equazioni differenziali ordinarie, problemi di Cauchy per allora, equazioni differenziali ordinarie oppure sistemi di equazioni differenziali. Sapete come trasformare, diciamo, una equazione ordinaria dell'ordine n in un sistema lineare di equazioni. E che vuol dire, il problema di Cauchy vuol dire avere un'equazione differenziale, imporre le condizioni iniziali che servono e risolvere. Quindi allora l'esistenza è una banalità, cioè si dice, supponiamo per semplicità, supponiamo che 0 appartenga all'intervallo I, se no trasiamo l'intervallo. Risolviamo il problema di Cauchy. Che è esattamente quello che ci interessa, cioè E' uguale E moltiplicato K, imponendo le condizioni iniziali che E0 sia l'identità. E dove K naturalmente, dove K è la matrice che ha quelle funzioni che abbiamo scelto, K1, Kn, meno K1, puntini puntini, meno Kn. E a quel punto abbiamo E di t, soluzione, usiamo gamma di t, due punti uguale, una primitiva della prima colonna di E di t. E notate che il problema di Cauchy lo applichiamo per trovare la matrice del riferimento di Frenet. La matrice del riferimento di Frenet ha come prima colonna gamma primo, quindi per trovare gamma basta fare una primitiva. Una primitiva è definita a meno di una trasazione, le trasazioni sono isometrie ovviamente, definita a meno di trasazioni. Che sono isometrie. Quindi tutta la difficoltà sta nel saper risolvere il problema di Cauchy. Prego. Ah, voglio dire, posso imporre qualunque condizione, basta che sia coerente col fatto che voglio una curva. E naturalmente questo sistema differenziale cosa dovrebbe avere come soluzione? Dovrebbe avere come soluzione esattamente il sistema di riferimento di Frenet della curva gamma che sto cercando. Sistema di riferimento di Frenet, l'unica cosa importante è che è un riferimento ortonormale. D'accordo? Qualunque riferimento ortonormale uno avesse pensato di scegliere nel punto iniziale della curva, con una isometria lo può mettere nel riferimento standard. Quindi posso per esempio pensare che la curva parta con riferimento di Frenet, che è esattamente la base canonica di RM. Prego. Esattamente. Sì, sì. La soluzione sarà a meno di isometria euclidea. Diciamo, se cambiassi il riferimento, se cambiassi la condizione iniziale, chiaramente la curva cambierebbe, ma le curvature sarebbero esattamente le stesse, perché basterebbe cercare l'isomorfismo euclideo, l'isometria euclidea che manda un riferimento nel riferimento canonico, e trasformerebbe una curva nell'altra. Quindi, prego.
È a meno di isometria in generale o solo a meno di traslazione?
Di isometria. No, attenzione, ho scritto di traslazioni perché ho fatto qui una primitiva. E il fatto di fare una primitiva, la primitiva è definita da meno di traslazioni. E il problema di Cauchy ha l'arbitrarietà che dice lui, cioè perché dovrei scegliere con 0 uguale identità? Se scelgo con 0 uguale un qualunque altro riferimento ortogonale all'inizio, ortonormale all'inizio, troverei chiaramente un'altra soluzione, ma che differisce da questa per un'isometria, in questo caso dello spazio, perché per trasformare un eventuale riferimento ortonormale nel riferimento canonico mi serve un'isometria, non basta una traslazione, anzi non serve. Ok, allora l'esistenza è chiaro, per l'esistenza non ho bisogno di dimostrarvi l'unicità per il momento. Basta trovare una curva che ha esattamente quei dati. Se risolvo quel problema, la curva gamma ha esattamente quelle curvature, semplicemente perché ho trovato gamma, che è primitiva di gamma primo. E quindi quando faccio la derivata è gamma primo, quando faccio la derivata seconda è gamma seconda e compagnia, quindi trovo esattamente E di T come riferimento di Frenet, quindi esattamente le KI come curvature. Quindi l'esistenza dipende esclusivamente dal fatto che posso risolvere il sistema differenziale con le condizioni di Cauchy che preferisco. Nel caso metto la condizione di partire con il più semplice possibile dei riferimenti ortonormali di RM. Parto col riferimento standard. L'unicità a meno di isometrie più o meno dovete ragionare in questo modo. Prendiamo gamma 1 e gamma 2 soluzioni e confrontiamole. T uguale a 0, diciamo, che è il punto che abbiamo detto appartiene a I. Cosa vuol dire confrontiamole? Gamma 1, naturalmente, gamma 1 calcolato in 0 sarà un certo punto dello spazio, giusto? E E con 1 calcolato in 0, ricordatevi che noi abbiamo risolto il problema di Cauchy, quindi non abbiamo solo la curva, abbiamo tutto E con 1. E con 1 calcolato in 0, che cos'è? Beh, comunque è un ON di R, cioè una matrice ortogonale, giusto? E d'altra parte gamma 2 calcolato in 0 anche è un punto di Rn, e E2 calcolato in 0 anch'esso è una matrice ortogonale, perché quel sistema differenziale ovviamente ci restituisce matrici ortonormali, perché la matrice del sistema è antisimmetrica. E allora usiamo R, una isometria di R alla N, quindi questa isometria comprende traslazioni e eventualmente isometrie dello spazio vettoriale, tale che R calcolato in gamma 1 di 0 mi dà gamma 2 di 0, e R calcolato sulla base E1 di 0 mi dà esattamente la base e con 2 di 0. Perché si può fare? Perché le isometrie di Rn sono traslazioni e poi rigidità dello spazio vettoriale. Ora, con una traslazione porto un punto in qualunque altro punto e con una rigidità dello spazio vettoriale porto qualunque riferimento ortonormale in qualunque altro riferimento ortonormale. E allora abbiamo che R di gamma 1 è esattamente gamma 2. Perché R di gamma 1 e gamma 2 risolvono lo stesso problema di Cauchy. Provare per credere. Naturalmente R è un'isometria, cioè non dipende dal parametro, sposta il punto iniziale nel punto iniziale della seconda curva e il riferimento della prima nel riferimento della seconda, quindi R è una matrice di costanti. D'accordo? Quando derivate, lei non si deriva. Quindi quando scrivete il problema di Cauchy per R gamma 1 è esattamente il problema di Cauchy iniziale, solo che avete cambiato le condizioni iniziali. Sono stessi problemi costanti. Ricordare che R' è uguale a 0, cioè R è una trasformazione costante, non dipende dal parametro. Ok, quindi in questo modo ho risposto anche un po' alla sua domanda di prima, cioè perché ho scelto l'identità all'inizio, solo perché l'identità è più semplice. È il più semplice riferimento ortogonale. Se ne sceglievo un altro, trovavo qualcosa che cambiava per un'isometria dello spazio. Allora, naturalmente quello che c'è di difficile in questo teorema è solamente applicarlo, nel senso che risolvere un sistema di equazioni differenziali di solito non è banale, okay? Però noi sappiamo che esistono sempre soluzioni locali. Piccola nota, scusate, l'ora dell'intervallo, però faccio una nota prima dell'intervallo. La nota è questa. Quello che ho usato apparentemente è solo il teorema di Cauchy, esistenza e unicità delle soluzioni ai problemi di Cauchy. Però ho messo più ipotesi. Nel teorema di Cauchy, naturalmente, l'unica ipotesi, naturalmente, perché c'è una sola variabile, l'unica ipotesi è la regolarità dei dati, cioè che le funzioni siano differenziabili. Noi abbiamo imposto una condizione in più, cioè abbiamo imposto che le prime n-2 siano anche positive. Ok? Perché l'abbiamo dovuto fare? Nota, nel teorema di Cauchy, di esistenza unicità locale per sistemi differenziali, non vi sono solo ipotesi di differenziabilità dei dati. Differenziabilità dei dati del problema, non ci sono altre ipotesi. Ok? Nel teorema fondamentale delle curve, c'è l'ipotesi che le KI siano positivi per i minori di n-1. Il sistema di Cauchy avrebbe soluzioni lo stesso anche se i KI non fossero positivi. Perché ci serve questo? Ci serve perché sappiamo che è una condizione necessaria. E ci serve essenzialmente perché quello che vogliamo come risultato non è solo la curva, quello che otteniamo come risultato non è solo la curva, ma è tutto il sistema di riferimento dei freni della curva. La condizione è necessaria, questo lo sappiamo. Una curva ha necessariamente le prime curvature tranne l'ultima positiva, già visto. In effetti serve perché abbiamo come soluzione gamma e tutto il suo riferimento di freni. Oh. Allora, quello che segue dopo, cominciamo a vedere come usare questo teorema, prima in casi semplici nel piano e poi via via andiamo a casi più complicati che caratterizzano certe classi di curve. Quindi facciamo l'intervallo e dopo proviamo a usare questa cosa. Diciamo che per essere prudenti uno potrebbe dire eventualmente restringendo l'intervallo I, però dovreste aver visto anche cosa vuol dire locale, cioè dove si fermano le soluzioni. Se uno ha dei dati abbastanza regolari su un intervallo, la soluzione si estende all'intervallo. Forse i teoremi di
sublinearità,
qualcosa del genere, sì. Oppure fuga dei compatti, sì, le soluzioni escono dai compatti.
E questi valgono per...
Sì, essenzialmente quando uno ha intervalli di R, diciamo, e ha i dati regolari su quell'intervallo, la soluzione si estende. L'unico caso che si fermano le soluzioni nel caso reale è quando ci sono singolarità dei dati. Cioè se uno ha una funzione a un certo punto ha una singolarità sull'intervallo, allora là di solito
potrebbe esplodere, diciamo.
Esatto.
Quindi in questo caso va bene.
Sì. Diciamo essere prudenti uno dovrebbe scrivere eventualmente restringendo l'intervallo I o unicità intorno a I.
Mi hanno detto che il sistema di non so come dire,
molto normale.
Sì, è come il sistema. Le isometrie che si usano sono
le isometrie dirette. Sì, in effetti sì, sì. Oh, uno potrebbe anche dire mettersi nel sistema di reti, cioè imporre la condizione iniziale come un riferimento non orientato come base canonica. Potrebbe farlo. E allora per riportarlo a quello devi usare un'isometria diversa.
Sì, sì.
Grazie.
Ok, allora qualcuno mi ha fatto notare che nella dimostrazione ho glissato su alcuni punti. Quando risolvo il problema così dico ok, parto con un riferimento ortonormale, cioè metto la matrice E con 0 uguale identità, che è il miglior riferimento ortonormale che avete. E però naturalmente mi ha fatto notare, ma bisognerebbe dimostrare che per ogni t e con t rimane una matrice ortonormale. E non solo, bisogna anche dimostrare che quando prendo la prima colonna, faccio una primitiva e trovo gamma, poi da quella gamma, per mostrare che quello è il riferimento di Frenet, dovrei prendere gamma, gamma primo, gamma secondo, gamma terzo, compagnia, poi ortonormalizzare la Gram-Schmidt e trovare la matrice E. Ecco, questi due punti sono quelli in cui serve veramente. No, per il primo punto no. E per il primo punto la matrice E resta ortogonale, basta che la matrice K sia antisimmetrica, punto per punto. La matrice K è quella del sistema, E' uguale E per K. Se la matrice K è antisimmetrica, Ricordate che se la matrice ortogonale, la sua derivata è lei per un'antisimmetrica, in viceversa ve lo dimostrate subito. E quindi se punto per punto avete una matrice antisimmetrica, questo basta. Il fatto che invece abbia quella forma speciale con i primi i KI, tutto il resto zeri, i primi KI tranne l'ultimo positivo, vi garantisce anche il secondo punto. Cioè che se prendete una primitiva della prima colonna e poi fate tutto il lavoro di derivare, trovare la matrice di Frenet, trovate esattamente quella. Esempi, anzi controesempi questi, in cui si annulla la curvatura. Allora, questi sono esempi classici, giusto per capire perché effettivamente serve la serve l'ipotesi. Allora, usiamo la funzione fi di t, che per definizione è e alla meno t alla meno 2. E alla meno 1 su t quadro, t alla meno 2 vuol dire 1 su t quadro, giusto? Conoscete questa funzione? L'avete studiata in analisi? Che proprietà ha questa funzione? Prego. Prima di tutto, che proprietà di regolarità ha questa funzione? Prego. È C infinito, ma non è analitica in zero, giusto? Questa famosa funzione, perché è C infinito anche in zero, per continuità, cioè può essere continuata in zero mettendo zero a tutto, ma non converge. Dunque è C infinito anche in zero per continuità e con valore zero, cioè phi i calcolato in zero è uguale a zero per ogni i, ma non converge, non è analitica. Non è analitica significa non converge alla serie di Taylor, o meglio, la serie di Taylor non converge alla funzione, ma non è analitica. La serie di Taylor in zero si scrive, perché ci sono tutte le derivate, calcolate in zero sono tutte zero, la serie di Taylor in zero è identicamente nulla e quindi non è la funzione. Si scrive, è identicamente nulla, non è la funzione. Non è f di t in un intorno di zero. Quindi questo è l'esempio classico di funzione C infinito non analitica. Esiste in R sta roba. E allora, il primo esempio naturalmente è la funzione stessa, cioè prendete t e fi di t. Allora, questa è una curva nel piano e più o meno è una cosa che si schiaccia moltissimo su zero, cioè si schiaccia velocissimamente su zero, tutte le derivate tendono a zero. Allora, questa è una curva 1 regolare, non due regolari in zero, però lo stesso esiste unico in riferimento di Frenet. Se voi fate invece il gioco di rovesciare la curva, cioè qui prendete la curva, sempre nel piano, qui prendete t fi di t, e però dall'altra parte fate la simmetrica, cioè fate questa, cioè fate fi di t, per t negativo la rovesciata, insomma. Allora questa non è un regolare. In particolare non lo è in zero, naturalmente, e non esiste nessun riferimento di Frenet se considerate anche zero. Ok, perché non è uno regolare? Perché se andate a vedere il vettore tangente, naturalmente in zero il vettore tangente entra in un verso. Naturalmente il vettore tangente, man mano che si avvicina, se voi calcolate il gamma primo, di norma sempre più piccola, si annulla in zero, però prendete il vettore, il versore, e il limite del versore è esattamente il versore della 6y. Però riparte dall'altra parte col versore della 6x. Quindi ha una discontinuità. T ha una discontinuità in zero. Se andate in dimensione 3 e fate questo gioco, allora mettete sul piano xy positivo la funzione t fi di t, nel piano xy, quindi t fi di t è 0 da z. E per y uguale a 0, diciamo, mettete qua 0, prendete t e fi di t per t negativi. Allora la funzione è sul piano. Notate, queste funzioni sono su due piani diversi. Questa è su questo piano e questa è su questo piano. Ok? Questa è una buona curva comunque. E cos'è che succede a questa curva? Allora, certamente non ha nessun problema di continuità. E non ha problemi di continuità neanche il versore tangente, perché entra sull'asse delle x, esce sull'asse delle x, quindi continua. E cos'è che succede nel punto origine? E dunque, nell'origine, il vettore tangente, il versore tangente è continuo. Entra 1, esce 1. Invece il normale, mentre il normale la curva in quel punto cambia piano, quindi il versore normale cambia. Qual è il versore normale? Cambia da E2 e all'improvviso diventa, perdon, E2 o E3? Nella parte negativa è sul piano y uguale a 0, il versore normale mi sembra che sia E3. E sulla parte invece delle t positive è sul piano xy e il versore normale mi sembra che sia esattamente E2. Quindi morale non ammette riferimento di Frenet. Dunque, non esiste un riferimento di Frenet. Neanche per continuità, cioè neanche per continuazione. E questo è l'esempio che volevo fare. Nota, in zero abbiamo k di 0 uguale a 0. Bella forza, perché tanto quella funzione ha tutte le derivate zero, quindi non c'è nessun problema. E però fuori da zero no, la curvatura non è zero, la curvatura si annulla solo in quel punto, e in quel punto la curva ne approfitta per cambiare piano e la gamma cambia piano oscuratore in quel punto. in quel punto. Notate, lo fa con continuità, cioè la curva è continua, e con continuità anche sul versore tangente. Il versore tangente rimane lui. È solo che approfitta del fatto che si annulla la curvatura per cambiare piano. E quindi cambia istantaneamente il versore normale. Questo vi dice non può esistere un riferimento di Frenet, anche per zero, nel punto zero. E, giusto per aggiustare le cose, provate a guardare invece cosa succede se, terzo esempio, fate lo stesso esempio, cioè vi mettete in dimensione 3, però prima mettete un segmento sull'asse delle y. Qua mettete la curva di prima, un po' traslata, e qua mettete la curva di prima, un po' traslata. Quindi questo è un segmento. Questo sarebbe la curva t fi di t0 traslata, in modo che lo 0 sia qua. Idem da questa parte, è 0 t fi di t traslata. Se questo è a, questo è meno a, questo è traslata di a 0 0, questa è traslata di meno a 0 0, ok? E provate a guardare questa curva. Che cosa potete dire di quella curva lì? Quello che succede è che nel tratto di segmento lei entra con una certa tangente, che è quella giusta, e una certa normale e una certa binormale, e dal tratto di segmento esce con un altro riferimento, perché il tangente è lo stesso ma normale e binormale si sono scambiati circa. E però potete usare il tratto di segmento è un tratto a curvatura nulla, la tangente è ben definita, ma gli altri potete cambiarli come volete. Quindi potete entrare con riferimento iniziale, ruotarlo durante il segmento e poi uscire con riferimento giusto dall'altra parte. Però naturalmente questa operazione di cambiare riferimento lungo il tratto di segmento non è unica. Potete ruotarlo come volete, ruotarlo 5 volte, basta uscire nel modo giusto. Quindi in questo caso potreste definire dei riferimenti di Frenet, cioè continui, anzi differenziabili addirittura, ma non unici. Quindi qua potete definire dei riferimenti di Frenet per quella curva, ma non unici. Ok? Quindi manca l'unicità in questo caso. Possiamo trovare riferimenti di Frenet. Trasformando quello entrante in quello uscente dal segmento, ma non in modo unico. Quindi quello che succede, può succedere di tutto, può succedere che non ci sia riferimento di Frenet, può succedere che ce ne siano, ma troppi, cioè non unici. Ok, allora questo, questioni di esempi, diciamo. Invece, cominciamo con gli esempi nel caso più facile possibile, nel piano. Esplicitiamo il problema in dimensione 2 nel piano. Allora nel piano abbiamo naturalmente una sola curvatura, necessariamente siccome è solo una, potrebbe essere positiva o negativa, cioè non abbiamo messo condizioni, quindi prendiamo k di t. data k di t, funzione differenziabile. Il problema è trovare la curva con tn derivati uguale tn che moltiplica 0k meno k0, cioè dunque trovare la curva gamma in modo tale che gamma primo sia uguale a t, t primo sia uguale a kn e n primo sia uguale a meno kt. Giusto? Il problema è questo. E in questo caso modulo il fatto che di solito non riusciamo a fare integrali, a fare primitive, si può trovare una soluzione esplicita al problema di Cauchy. E la soluzione si fa così. Sia siccome t deve essere un versore, i versori sono fatti così. Coseno di un certo angolo. Scusate, purtroppo ho preso questa abitudine di chiamare t anche i parametri. Quindi forse sarebbe meglio chiamarlo s il parametro. Siccome t è un versore, lui è necessariamente nel piano coseno seno di un qualche angolo. Giusto? Allora, t primo... che cos'è t primo? T primo è il teta primo per il coseno di teta, scusate, t primo che cos'è? Bisogna fare le derivate, quindi la derivata del coseno è meno il seno moltiplicato per la derivata dell'argomento, quindi meno teta primo per il seno di teta, e non scrivo più la t. E qui ci sarebbe teta primo per il coseno di teta, giusto? Quindi è teta primo che moltiplica meno seno di teta coseno di teta. D'accordo? E d'altra parte chi è n? N è il cross di t perché siamo nel piano. E il cross di t è meno seno di teta t coseno di teta t. Allora, da questa uguaglianza cos'è che deducete? T primo è uguale a teta primo che moltiplica quel vettore che è un versore, che è proprio il normale, quindi deducete che k è uguale a teta primo, giusto? Perché deduco questo? Perché è questa equazione qua. T' è uguale a teta' che moltiplica il normale. Anzi, se non volete scrivo, è uguale a teta' che moltiplica il versore normale. Quindi K è uguale a teta'. Allora, cosa fate? K è la cosa che avete dato. È il dato del problema. Il dato del problema è K e vogliamo trovare la curva. Allora poniamo teta di t, due punti uguale, una primitiva di k di t in dt. Giusto? Se k è uguale a teta primo, trovo teta primo facendo una primitiva. Non ha molta importanza la costante perché vuol dire solo che sto riscalando sulla curva. E a questo punto t è uguale a coseno di questo teta di t, seno di questo teta di t, cioè è uguale al coseno di una primitiva di k di t in dt e al seno di una della stessa primitiva, ovviamente. E a questo punto cos'è la curva? La curva la trovo facendo una primitiva di t in dt, così siamo proprio Ci dovevo cambiare il nome del parametro, è una primitiva di t, nel parametro di t. Versore tangente che dipende da t, d'accordo? Dal parametro t. La curva è una primitiva della sua derivata. Ok, quindi questo sembra dare una ricetta perfettamente utilizzabile per dire prendo una curvatura di una curva piana, voglio ricostruire la curva, che cosa faccio? Faccio una primitiva di k e la uso come angolo. La uso come angolo per trovare il versore tangente. Trovato il versore tangente faccio una primitiva di quello e trovo la curva. E qual è il problema? Che devo fare due primitive. E, ciò nonostante in qualche caso funziona. Allora, vediamo qualche caso in cui funziona. E, questo si può applicare per capire alcuni casi, tra virgolette, facili, in cui si esprime k in termini del parametro S, per esempio, d'arco. Esempio, k potrebbe essere diciamo identicamente 0 oppure costante oppure proporzionale a S, proporzionale a S vuol dire S moltiplicato per una costante o proporzionale a 1 su S. Proporzionale a 1 su S e così via. Ce ne sono alcuni di interessanti. Allora proviamo il caso banale, cioè proviamo a risolvere il problema con k uguale a 0. Allora in realtà io finora ho barato, vi ho sempre detto k uguale a 0 vuol dire sono rette. Quello che è facile dimostrare è che una retta ha curvatura 0. Ma il viceversa, che se k è identicamente 0, allora una retta non è a priori così ovvio. E adesso il teorema ce lo dice, perché prendiamo k uguale a 0. Allora prendiamo teta dobbiamo fare una primitiva di 0. Ma questo è 0. Pardon, costante diciamo. Dunque, il vettore t è coseno costante t0, coseno di t0, seno di t0, costante. E questo dice che è una retta. Perché vi dice che è una retta? Perché naturalmente gamma a questo punto è una primitiva di t in ds, usiamo ds come parametro, là. E quindi è una primitiva di coseno di teta 0 seno di teta 0 in ds. E quindi che cos'è? È x con 0 y 0 costanti più s volte la costante coseno di teta 0 seno di teta 0. Questo è un punto, questo è un vettore e questa è una retta, un punto più s volte un vettore fa una retta. Quindi il caso banale, diciamo, adesso è completamente chiaro. Se abbiamo una retta, lei ha curvatura nulla, si calcola subito, viceversa, se abbiamo una curva a curvatura nulla, per il teorema fondamentale, cioè applicando proprio la costruzione del teorema fondamentale, questo ci dice la curva è necessariamente un punto più s volte un vettore. Finito. K uguale a 0 è il caso facile. Mettiamo K uguale costante. capo uguale costante, e mettiamo diversa da 0 perché la costante uguale a 0 l'abbiamo già fatta. Allora calcoliamo teta che usiamo come angolo poi per il versore tangente, e come facciamo? È una primitiva di questa costante, come chiamiamo la costante? K in ds, e questo vuol dire essenzialmente K per s meno di una costante, giusto? K è una costante e una primitiva di ds è s. Dunque il versore tangente è qualcosa del tipo coseno di K moltiplicato S e seno di K moltiplicato S. Giusto? È coseno e seno di teta S, quindi è questo. Naturalmente lui è un versore perché è coseno seno di qualcosa, quindi lui è un versore a prescindere. E che cos'è la curva? Basta fare una primitiva di t in ds e cos'è che trovate? Per fare una primitiva fate 1 diviso k, per fare il coseno trovate il seno di ks, k è costante, quindi fate una primitiva in ds. E, giusto, la derivata di questo porta fuori k e viene il coseno, che è giusto, e meno 1 diviso k per il coseno di ks. Giusto? Che cos'è questa curva? Il parametro è s. Quindi la curva è seno coseno che dipendono da S. Sono moltiplicati per K, però insomma questa roba qua. Ah, eventualmente ci sarebbe una costante di integrazione se volete con 0 y 0, ma trascuriamo. E il risultato è una circonferenza. Notate che quando fate gamma primo ovviamente viene t, cioè viene di norma 1. Questa è una circonferenza di che raggio? Prego? 1 su k. Questa è 1 su k per seno di ks coseno di ks. Prego? Sì, circonferenza di raggio 1 su k se k è positivo. Quindi morale, seconda scoperta. Questa è una cosa che potevamo calcolare. Se prendiamo la circonferenza, forse avevamo anche fatto. La circonferenza è una curva che ha curvatura costante. E adesso ci dice viceversa: se una curva nel piano ha curvatura costante, lei è una circonferenza di raggio esattamente l'inverso della curvatura, se la curvatura è positiva. Quindi notate che qui abbiamo adesso due se solo se. Nel piano k è uguale a 0 se solo se gamma è una retta. K uguale costante diversa da 0 se solo se gamma è una circonferenza di raggio 1 diviso modulo di K. Ok, allora questi sono due casi facili, bene che siano venuti, proviamo a capire qualcosa di più interessante. Allora, problema successivo, diciamo, è prendere K proporzionale alla lunghezza d'arco. k di s uguale c moltiplicato s con c costante, per esempio c uguale a 1, e costante è diversa da 0 perché altrimenti caschiamo nei casi banali. Allora questo non è solo una questione matematica, diciamo una questione pratica estremamente importante, che è quella di cambiare la curvatura proporzionalmente al parametro d'arco, cioè avere una curva la cui curvatura sta cambiando in modo continuo con la lunghezza della curva. Questo serve in tutti i casi in cui uno deve cambiare direzione senza deragliare. Per esempio, se i treni, voi pensate di fare il binario dritto, poi una semicirconferenza e poi binario dritto, il treno deraglia. Perché deraglia? Perché passa dal rettilineo, in cui la curvatura è zero, alla semicirconferenza, in cui la curvatura improvvisamente è diventata positiva. Ecco, in quel caso tutte le cose abbastanza veloci hanno problemi. I treni deragliano, per esempio anche i raccordi idraulici hanno problemi, perché in quel punto c'è molto più... o per turbolenza oppure consumo del tubo. E quindi in linea di massima bisogna cercare di fare curve in cui si passa da rettilineo a una curvatura in modo però continuo col parametro d'arco, e dopo, fatta la curva, ritornare a un rettilineo diminuendo la curvatura con continuità fino a zero. Quindi queste curve si chiamano curve di raccordo. Curve di raccordo servono ogni volta che bisogna non deragliare, ovvero non consumare, diciamo, i tubi. Ok, allora cosa che cosa si fa? Naturalmente si prende k in funzione di s, che è in questo caso s, diciamo direttamente, cioè la curvatura è esattamente, aumenta col parametro d'arco. Allora, teta di S doveva essere una primitiva di K di S in da S. Quindi è una primitiva di S in da S ed è un mezzo S alla seconda a meno di costanti. Allora, il versore tangente è qualcosa del tipo coseno di un mezzo S alla seconda, cioè di S alla seconda mezzi, e il seno di S alla seconda mezzi. Sì, giusto? Perché teta di S è questo, quindi il versore tangente, usiamo coseno e seno con quell'angolo, e quindi la curva gamma dovrebbe essere una primitiva di questa. Dovrebbe essere una primitiva del coseno di S alla seconda mezzi in ds e una primitiva del seno di S alla seconda mezzi in ds. Naturalmente è non del tutto banale, ma insomma si scopre che questi integrali non sono elementari. Cioè integrare il coseno di S quadro mezzi non si fa con funzioni elementari. Allora, questi integrali non si esprimono con funzioni elementari e si chiamano integrali di Fresnel. Hanno la proprietà interessante che quando S va a più o meno infinito, questi vanno a più o meno pi greco mezzi. Per S gamma tende a più o meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Naturalmente è difficile disegnare curve di questo tipo. Questo è l'unico disegno che ho fatto sugli appunti che non è che è approssimato. nel senso che se uno ha esattamente la parametrizzazione della curva può disegnarlo con una precisione voluta. In questo caso non conosciamo la curva, nel senso che per trovare gamma di S bisogna fare una primitiva di quella cosa. Quello che uno conosce sono i vettori tangenti. Allora, con i vettori tangenti l'unica cosa che potete fare per fare il disegno è approssimare la curva col vettore tangente, cioè ad ogni punto appiccicare il vettore tangente diminuito abbastanza, poi magari fare il raccordo col punto successivo, e in questo modo riuscite ad approssimare la curva. Questo è l'unico disegno che negli appunti naturalmente non poteva essere preciso. L'ho approssimato con le tangenti e mi ha stupito in effetti questo fatto, che è venuto molto più preciso di quanto non mi aspettassi. Cioè, per fare pochi centimetri di curva ho fatto calcolare milioni di punti probabilmente, ma è venuto molto giusto, nel senso che ha una curva, è una curva di questo tipo. È una curva che si arricciola a spirale lungo verso il limite, che è più o meno il pi greco mezzi. Ok, queste sono le curve di raccordo. Naturalmente è difficile essere più espliciti di così, perché appunto quegli integrali non sono elementari. Ok, allora adesso, siccome è scaduto il tempo, diventa un esercizio. L'esercizio successivo sarebbe... Ah, queste, scusate, gli integrali sono di Fresnel e queste si chiamano le spirali di Cournot. Ok, allora l'esercizio successivo sarebbe fare K proporzionale a 1 diviso S, cioè l'inverso del parametro d'arco. Il che significa essenzialmente avere una curva che diventa sempre più, con curvatura sempre più vicina a zero quando S diventa grande, e con curvatura sempre più grande quando S diventa piccolo. Ok, allora curvatura inversamente proporzionale al parametro d'arco. Curvatura inversamente proporzionale al parametro d'arco. Queste sono spirali logaritmiche. Spirali logaritmiche. Allora uno prova a fare lo stesso discorso, cioè dice K di S uguale 1 diviso S. Allora teta di S lo calcoliamo come una primitiva di K di S in DS, cioè una primitiva di 1 su S in DS, e cioè a meno di costanti il logaritmo di S. Giusto? Allora T che cosa sarà? T viene coseno del logaritmo di S e seno del logaritmo di S. Dopodiché, per calcolare gamma, vorremmo fare una primitiva di T in da S. Quindi dovremmo fare qualcosa del tipo una primitiva del coseno del logaritmo di S in DS e una primitiva del seno del logaritmo di S in DS. Ok, naturalmente avere il coseno è dentro il logaritmo non è il massimo della vita, quindi conviene scrivere qualcosa del tipo U uguale il logaritmo di S. Giusto? Allora, du è uguale a... du è il de logaritmo, quindi 1 su s per ds. Giusto? E allora quello che dovrei calcolare è qualcosa tipo una primitiva del coseno di u. E invece che ds devo scrivere s du, quindi ds uguale s moltiplicato du, ma s è il logaritmo fa u, quindi è e elevato alla u per du, giusto? e alla U di U, e qui c'è una primitiva del seno di U per e alla U di U. Allora, messa così, naturalmente siete contenti perché adesso si vede subito che si integra in modo elementare. Giusto? Si integra in modo elementare e a mia conoscenza viene questa cosa. E alla U diviso 2 il seno di U più il coseno di U. Il seno di U meno il coseno di U. E cioè fate integrazione, penso, per parti o cose di questo genere. E questa cosa, elaborate un pochino, viene qualcosa, un esponenziale che moltiplica il coseno di T e il seno di T. Siccome è finita l'ora, elaborate voi. E a questo punto riconoscete essenzialmente una cosa logaritmica. Allora, cos t sen t vuol dire che sta girando intorno all'origine, però il raggio aumenta esponenzialmente con t. Quindi è una spirale che si arricciola andando verso zero e poi si allontana molto velocemente e il ricciolo naturalmente si arricciola velocemente intorno a zero. Ok? Allora, questa spirale penso la conoscete tutti, l'avete studiata alle superiori. E se non l'avete studiata, vi scrivo lì, diciamo, tutta una serie di proprietà di questa spirale che potete verificare molto facilmente, perché adesso che abbiamo un'espressione esplicita possiamo calcolare la derivata, il vettore tangente, il vettore normale, guardare angoli, controllare varie proprietà di questo oggetto, che c'è gente che ha passato la vita a studiarlo. Quindi vi scriverò una serie di proprietà e provate a giocare per vedere se siete capaci di dimostrarla. E la prossima volta continuiamo con gli esempi.